3 presenta Meglio tardi che mai.
La sai la canzone?
È sempre, sempre allegri, allegri bisogna stare,
bisogna stare, certo. Che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale.
Ma tra l'altro, sì. Cocchi e Renato non saranno presenti sul palco di Sanremo con un duetto. Vedi come sono attento,
pezzo.
È l'unica cosa che ho, come dire, ho tenuto di tutte le informazioni di Sanremo che sono girate adesso.
Invece io citavo il cardinale perché è un modo per vestirsi a carnevale, no? Spesso c'è questa voglia di vestirsi con abiti.
Davvero?
Che non c'è.
Ti è arrivata una soffiata?
Mi è arrivata una soffiata.
Davvero? Che vento oggi, sì. Mamma mia.
Però ci fermiamo lì perché non si può spoilerare, perché uno dice voglio andare in giro un po' in anonimato, e se vedrete dei cardinali fate caso bene alle loro facce, diciamo solo questo per aprire. Buongiorno Cristian Bernasconi.
Beh, buongiorno Rosy e un buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Di cosa parliamo oggi?
Ma oggi non possiamo non parlare del carnevale, come chiamiamola un po' come metamorfosi, la mettiamo un po' sull'aspetto storico, culturale, anche un po' giocoso, senza, come dire, addentrarci troppo nella biologia. Oggi siamo, come dire, più leggeri e scherzosi, va bene?
Assolutamente sì. Magari potremmo iniziare dalla definizione. Perché si chiama carnevale? Il termine è associato a due parole messe insieme latine.
Sì, che in pratica significa togliere la carne, nel senso non mangiare più carne alla fine del carnevale. Quindi viene da lì ed è un po' questo periodo, come dire, che precede la Quaresima e che quindi è questo periodo in cui si rinuncia alla carne, si devono fare un po' di sacrifici, insomma. Però la settimana o il periodo di carnevale è tutto il contrario, lì ci si lascia andare e ci si sfoga in, come dire, in vista della Quaresima, viene un po' da lì, quindi togliere la carne.
Carnem levare, carnem levarium, togliere la carne, dunque un'usanza di origini cristiane che aveva lo scopo di mostrare solidarietà con la figura di Gesù, soprattutto durante i venerdì, come si faceva, no? Fino ai nostri nonni, al venerdì si mangiava mia carne.
Beh, esattamente, penso che c'è ancora chi si segue questa tradizione proprio in opposizione a carnevale, da cui anche il detto la settimana grassa, il martedì grasso, il giovedì grasso, insomma è qualcosa che richiama la possibilità di mangiare i cibi più, come dire, nutrienti, diciamo così. Disponibili nelle case anche a quei tempi, è una tradizione che poi è rimasta.
Cercheremo di capire le origini dunque del carnevale, delle peculiarità legate al carnevale, il discorso della maschera, le maschere che ritroviamo in natura e anche questo sovvertire i ruoli, no? Abbiamo detto adesso ci si veste in modi dissacranti, cioè in ruoli che non potremmo mai assumere nella nostra vita quotidiana, e anche il fatto che una volta c'era una specie di riscatto, che i poveri si vestivano da ricchi e gli schiavi si vestivano da padroni, oppure i padroni diventavano un po' dei pagliacci, no? Come succedeva nella commedia dell'arte.
Sì, è un po', beh, questo percorso che faremo oggi, l'idea di interpretare anche quel che non si è nella settimana di carnevale, proprio affonda le radici nella storia, e vedremo anche un'altra storia curiosa, che è quella dei coriandoli.
Bello!
Da dove arrivano?
C'è
una diatriba, c'è chi li ha inventati, insomma, questi aspetti legati al carnevale.
Oppure la maschera, quello che vorresti essere e non osi essere, ma che metti in campo quando la gente non ti riconosce. Aspettiamo i vostri racconti, mi raccomando, 079-873-8073, benvenuti!
We'll be right back.
Allora dai, spariamo un paio di numeri legati al carnevale.
Diamo
così.
I numeri.
Diamo i numeri.
Allora, beh, iniziamo col dire che è una festa cosiddetta mobile, uh-huh. Quindi lo sappiamo benissimo, soprattutto nella Svizzera italiana, dove il carnevale è molto sentito, non è mai, cioè, nelle stesse date, quindi è legato, perché è legato alla Pasqua, quindi... Tecnicamente il martedì grasso cade 47 giorni prima della Pasqua e si dice che il periodo di carnevale dovrebbe iniziare circa 70 giorni, cioè sui 70 giorni prima della Pasqua. Quindi questo è il periodo ed è per questo che le date cambiano di anno in anno, dipende ovviamente dalla data principale che fissa tutto, che è quella della Pasqua. E poi c'è un aspetto interessante, vabbè, chiaramente diverso per i carnevali ambrosiani, perché lì si rifanno a Sant'Ambrogio, quindi sappiamo che anche da noi, beh, penso a Tesserete, Biasca, poi ne dimentico sicuramente altri, non faccio la lista completa, si festeggia più tardi il carnevale, proprio per una questione di, beh, voluta da Sant'Ambrogio ai tempi, quindi legata un po' alla tradizione di Milano, diciamo così.
È vero, Biasca per esempio ha come santo patrono Carlo Borromeo, e quindi c'era un aggancio diretto sulla diocesi di Milano. Il carnevale ambrosiano quindi segue il rito ambrosiano, che è diverso dal rito romano, come ben spiegavi, quindi non termina il martedì grasso, che è l'ultimo giorno per esempio del carnevale di Bellinzona, per essere chiari, ma termina quattro giorni dopo, quindi inizia il mercoledì delle ceneri, che è quello dopo il martedì grasso, no? Mm-hmm. E finisce il sabato. Perché è una spiegazione liturgica, come hai detto. Nel rito ambrosiano le domeniche non sono considerate giorni penitenziali, la quaresima doveva avere 40 giorni effettivi di digiuno, escluso il sabato e le domeniche, secondo la tradizione locale. E una leggenda popolare racconta che Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, fosse lontano dalla città e avesse chiesto di aspettare il suo ritorno per iniziare la quaresima. Questa però è una leggenda popolare, ma questa è una narrazione simbolica, la ragione reale resterebbe quella liturgica.
Quindi di per sé hai anche la possibilità di fare, così dire, il continuato avanti. Chiedo scusa ovviamente, però c'è questo aspetto dello sfasamento di date dovuto alla storia. E un'altra curiosità magari è che il carnevale è definito anche da alcuni antropologi un cosiddetto fossile sociale, perché è una di quelle tradizioni che sono rimaste, che arrivano dal passato, dalle tradizioni pagane, poi con l'arrivo del cristianesimo si sono trasformate, diciamo, in tradizioni che rimangono, non sono sempre state ben viste, ma ecco che ritornano regolarmente, per questo che si parla di fossile sociale in termini tecnico.
E ancora oggi abbiamo delle ispirazioni quando si parla di fossile sociale. Passiamo un disco e torniamo tra un attimo, se avete
perché dopo qualche serata uno diventa anche lui un fossile sociale.
Così, così. Se avete il vostro racconto, maschere quali indossate, quelle tradizionali, quelle un po' più dissacranti, quelle paurose, perché poi ci sono tutte queste maschere legate al mondo animale, che però inizialmente, in origine, come mi ha spiegato Christian quando facevamo briefing, avevano una valenza e un'utilità diversa.
Ci torniamo fra un
disco. So sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow, we gotta let go. You'll be finding your own, as long as you know. Apart, but I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you know, that you know.
is gonna fall, and hell might just break loose. Life is a road, don't know what's along.
Dai, raccontateci la vostra visione del carnevale, la vostra visione della maschera, la usate, non la usate? Una volta mi ricordo che ti facevano vestire o da Arlecchino, non so, da piccoli, no, da paggetto, e si mettevano le maschere, almeno quelle che coprivano gli occhi. Maschere che secondo me ritrovi dopo una certa età sulle persone, perché magari non vogliono essere riconosciute, vanno a far carnevale, poi ci sono i giovanissimi, dici, allora ma se metti su la maschera, sì, ma ricuno san mia, no? Oppure c'è una maschera che ha una connotazione più importante. Tra l'altro faccio una riflessione che arriva dalla commedia dell'arte. Nella commedia dell'arte si usavano le maschere, c'erano dei personaggi classici definiti che avevano dei caratteri e poi sul palco si improvvisava, cioè c'era, come si dice, si recitava con un canovaccio, ma non era scritta la battuta, c'era un po' un'identità e si facevano interagire. Tu sapevi che, non so, il padrone era Pantalone, aveva quelle caratteristiche lì, l'Arlecchino era il servitore che doveva fare un po' il gioppino, che aveva origini bergamasche, e però non c'era nient'altro. A un certo punto arriva però un signore che parte proprio da una delle culle importanti, che è Venezia, la culla dove nasce la maschera, che ha tutta una serie di valenze che vi raccontiamo in questa puntata, perché Cristian ha fatto delle bellissime ricerche molto interessanti. Per esempio, i nobili mettevano la maschera per andare nei ridotti, per non essere riconosciuti, andare a giocare d'azzardo. Poi la maschera adesso a Venezia è proprio, se non vai in maschera non sai.
Beh, no, è la culla della maschera, insomma, è interessantissima. Poi ha iniziato una lista di maschere molto importanti che completeremo dopo. Beh, citato Arlecchino, ma poi ci sono anche chiaramente Gianduia, Colombina, Brighella, a me piace Brighella, come già il nome è interessante, cioè fa già lo spirito di... Poi ovviamente Pulcinella, eccetera, eccetera, nomi che poi ritroviamo nel mondo animale, ma ne parliamo dopo. Ti lascio continuare.
Bello, bello. Soprattutto troviamo Arlecchino.
Arlecchino, tantissimo, un po' presente in, beh, quasi in tutti i gruppi animali, ma forse è quella che più parla anche, diciamo, agli appassionati di natura, Pulcinella di mare, questo uccello marino bello con questa maschera, diciamo quasi arancione nera, questo becco particolare, insomma è un animale che una volta che lo vedi non ti dimentichi più.
E tu però non ti vesti da Pulcinella di mare?
No, perché il becco non è proprio pratico per andare a carnevale, diciamo così.
Capì? Aspetta che penso perché. Ok, ho delle idee.
Hai delle idee. Ma pensavo ai bicchieri, non pensare.
Ah, beh, è un tema.
Non
no,
avevo
no.
proprio pensato all'altro tema.
Ma neanche io.
Tra l'altro ricordiamo che sei nella settimana della prevenzione stradale, quindi...
Non si beve.
Bicchieri... con moderazione.
Bravo, e domani torniamo a far prevenzione anche venerdì. E stavamo parlando di maschere, di Venezia. A un certo punto nasce un personaggio nella metà del Settecento che si chiama Carlo Goldoni, che propone la sua riforma cosiddetta goldoniana, ed è un intervento, diciamo, strutturale sul sistema di fare teatro. Goldoni non distrugge la commedia dell'arte che esisteva prima di lui, la trasforma, porta il teatro verso qualcosa di più moderno, crea dei testi, cioè l'attore deve recitare dei testi precisi. Prima ho detto si recitava un po' su una trama schematica, c'era grande spazio per l'improvvisazione e c'erano queste maschere fisse che avevano un repertorio stereotipato, e lui invece introduce il copione completo. L'attore deve studiare a memoria, deve preparare i dialoghi scritti integralmente, e c'è questa struttura drammaturgica nuova, quindi non si improvvisa più, sennò vieni bastonato. E di tutti i personaggi che lui riprende, a cui dà una vita straordinaria, c'è quella dell'Arlecchino. Arlecchino presente in natura, ma soprattutto anche in teatro. Streller ha dato grande valore alla produzione drammaturgica di Carlo Goldoni, e l'Arlecchino, servitore di due padroni, uno dei più bei personaggi che ci regala Carlo Goldoni, è un personaggio davvero commovente e forse uno dei più famosi interpreti rimane, o l'ultimo grande Arlecchino, è stato Ferruccio Soleri, nato nel 29, morto qualche anno fa nel 2020. 23, che aveva spiegato che cosa significava indossare una maschera. Dici, beh, se provate a immaginarvi un volto coperto, vuol dire che tu, per essere espressivo sul palco, non hai a disposizione la tua faccia, il tuo sguardo, i tuoi movimenti del viso, e quindi deve arrangiarsi a esprimere le proprie emozioni, e quindi faceva delle peripezie, saltava come una cavalletta, a proposito di natura, anche in tarda età, che era sorprendente.
Certo, poi c'è questo aspetto delle maschere, soprattutto di quelle maschere, quando si indossano bisogna ancora oggi interpretare il carattere del personaggio da cui derivano, quindi questo è un aspetto come dire, proprio tradizionale, culturale, e va fatto così, quindi ognuno poi sceglie la maschera che più gli si addice.
Assolutamente, torniamo tra un disco.
Parliamo di te, che dove sei finita, figurati se la vita ti ha cambiata, qualcuno ti avrà magari trattenuta, so che non si sa mai. Parliamo di te, che ridi quando vieni o ridi di me, o stai davvero bene, chissà chi sarai, di sotto le tue creme forse adesso lo sai. Certe donne brillano, certe donne bastano, certe donne chiamano di notte che ti piaccia oppure no. Parliamo di te, che mi tenevi in tasca scegliendola tu, la dose d'aria fresca tenendomi lì, scordandotene presto, tanto dai prima o poi. Parliamo di te, e ti aspettavi troppo, in cambio però ci hai messo sempre tutto, adesso lo sai, che cosa non ti ho detto e forse mi scuserai. Forse i ricordi non sono bugiardi, non più di tanto almeno. Forse ricordi, magari ti ricordi un po' come ti viene. Certe donne brillano, certe donne bastano, certe donne chiamano di notte che ti piaccia oppure no. Certe donne brillano, certe donne restano, certe donne dicono presente, sono andate via da un po'. Forse ricordi non sono balordi o non come si crede. Forse ricordi, ma sì che ti ricordi davvero come viene. Certe donne brillano, certe donne bastano, certe donne chiamano di notte che ti piaccia oppure no. Certe donne brillano, certe donne restano, certe donne dicono presente, sono andate via da un po', già via da un po'.
Allora, abbiamo così tante cose da raccontare, non ci basterà mai un'ora, Christian.
Beh, carnevale, compreso quello ambrosiano, dura ancora un po', quindi magari ci torniamo dopo.
Sì, veniamo in onda quando non tocca a noi per raccontarla. Posso anche salutare un po' di ascoltatori che ci mandano dei messaggi. Buongiorno, carnevalari come Luca. Diego dice: purtroppo da quando ho tagliato i capelli per me il carnevale non ha più senso, perché lui si vestiva da Gesù. Ecco, cioè una cosa umile. Sì. Beh. Simona invece cosa ci dice?
Provo a spiegarlo velocemente. Io avevo visto da Pierrot,
da Pierrot
Carnevale,
okay.
Io ho un trauma, forse te l'avevo già raccontato. Nel periodo di carnevale io ero sempre ammalata da bambina,
ah,
da ragazzina.
No, non sapevo.
E quindi ho questo flash di me nel letto, nella mia cameretta, con questo vestito di Pierrot appeso all'armadio, che non ho mai potuto mettere. Per due a carnevale, insomma, non l'ho messo. E quindi c'ho questo, veramente questo flash di Pierrot. E poi negli anni mi sono vestita ad altre cose, però lo associo a questo. E quindi il carnevale non mi è mai andato giù molto.
Ma che dolce.
Ciao, cioè,
tra l'altro il Pierrot è la maschera più triste, no? Perché tu disegnavi questa goccia,
questa,
di una,
sì,
lacrima.
Una lacrima, sì.
Ah, ecco,
sul che, viso.
Che storia triste. Claudia, buongiorno. Lei mi manda una foto di una maschera bellissima. Dice: come sempre siete fantastici. Il mio compleanno avviene esattamente 9 mesi dopo il Carnevale di Venezia, dove sono stata concepita da Arlecchino nel 1953. Per il mio primo matrimonio mia mamma mi ha regalato un pernottamento all'albergo dove la mia gioia di vivere ha avuto inizio. Venezia, che spettacolo e che magia Venezia, eh? Ma non parte tutto da Venezia.
No, no, beh, possiamo fare un salto nel passato, perché l'idea di avere anche delle maschere a teatro, leggevo attorno al VI secolo, si è cominciato a mettere le maschere, diciamo, dai riti, come dire, religiosi agli attori. Il passo è stato breve, nel senso che un uomo solo, poi con diverse maschere, poteva interpretare diversi personaggi, quindi c'era anche un aspetto molto pratico nell'idea di avere le maschere. Ma ci sono ancora due aneddoti curiosi. Mm-hmm. Torniamo magari al fatto che le maschere servivano, un po' legato anche alla morte, no? Le maschere servivano anche a mantenere, come dire, viva, per così dire, la figura del defunto. Pensiamo alle maschere famose di Tutankhamon e Agamennone, fatte in oro proprio per mantenere i tratti delle persone raffigurate. Poi c'è un altro episodio, un altro aneddoto interessante che lascio raccontare a te. Nell'antica Roma, mi pare.
Quella della Laudatio Funebris.
Esatto.
Cioè, ragazzi, questa me l'ha raccontata Christian. Ho detto, questa è la storia più incredibile, la più inquietante per certi versi. In pratica si faceva, quando decedeva una persona, si faceva questa Laudatio Funebris. Il morto veniva seppellito con gli usuali riti del caso e la sua immagine veniva chiusa in un reliquario di legno e veniva portata nel luogo più visibile della casa, gli faceva una specie di plastica.
Ma che cos'è questa immagine, appunto? Vediamo, ecco, raccontala bene. Perché
una maschera di cera, mi dicevi?
Sì.
Ricavata direttamente dal calco del volto del defunto, proprio come fanno i nostri nonni con le vecchie fotografie. Tu mettevi la foto dalla nonna, dalla bisnonna, loro avevano il calco messo lì nella parte più visibile della casa. Le maschere dei cari estinti venivano tirate fuori da quella specie di grande album di famiglia in 3D, quindi erano già avanti come adesso, no? Però ecco, la versione era quella dell'ultimo giorno di vita.
Esatto, sì, quello che si leggeva è che venivano poi riutilizzate queste maschere nelle tradizioni
peggiore.
Importanti e venivano fatte indossare da qualcuno con corporatura simile per ricordare il defunto, come dire, portato da qualcuno di ancora vivo. Questo era un po' quello che abbiamo letto attorno a questa, come dire, ius imaginum.
Cioè in pratica l'anno dopo si dice: dai, che oggi è un momento, è il compleanno del nonno, dai, tiriamo fuori la maschera di cera ricavata dal volto del nonno, e tu che hai il fisico del nonno mettala su. E andavi in giro per casa, pensa, uno che magari usciva lavandosi i denti e si imbatteva nella faccia del nonno che era già morto da anni.
Beh, chiaramente era un calco di cera, non so quanto a livello di trucco e di sfumature, pelle fosse, però insomma,
cioè,
c'era un'idea
traumi
dietro piuttosto importante, ecco.
Posso fare una riflessione? Pensa se il parente in questione era
attenzione
quelle... Sto molto calma, però dici, sai quei parenti che dici, ecco, finalmente le nai.
No, ecco.
No, non si dice, no.
No.
Però dici, ecco, e me lo ritrovo ancora che si aggira per casa mia tormentandomi. È tosta l'eternità
è tosta.
In casa.
E allora direi di ritornare sul carnevale più leggero e spensierato,
sì,
per goderci questo periodo, no?
Assolutamente, no, non avevo dei pensieri maligni, non era una riflessione, sì. Non lo penso.
You better show. your face got me so intrigued. I'm so intrigued.
Ragazzi, io purtroppo ho la famosa febbre del Ramadan, ma non in senso positivo, proprio nel senso che io quando c'è il Ramadan, fin da quando sono piccola, mi ammalo e sto male.
Ah,
col febbrone che non faccio mai.
Adoro.
Quindi già non mi porta bene il carnevale. Secondariamente non sopporto il casino, le cuche, mi fanno proprio salire il febbrone.
Esatto,
no, non è proprio il mio periodo. Adoro i travestimenti, queste cose qua, ma tutto il casino che c'è intorno non allora, mi va giù.
La nostra curiosità è, uno, interpretazione freudiana di questa febbre, perché per un'insofferenza tua e ce l'hai fatto capire. Due, quando allora ti travesti? Ma non vogliamo la risposta. Ci chiedevamo questo. Saluto e ringrazio Warren, giocatore di basket, che sta facendo un allestimento con degli amici, ci stanno ascoltando dal Palamondo. Prego Warren.
Buongiorno, un saluto a tutti. Squadra preparazione carnevale, molto Palamondo bene. Di Cadempino.
Tac.
In questi giorni un amico brasiliano mi dice: voi in Svizzera siete un po' strani, a carnevale vi vestite, giù da noi si svestono e basta. Un saluto, un abbraccio.
Beh, facciamo presente che qui di solito le temperature è vero che danno fino a 10 gradi, ma se no prendi qualcosa e t'ammali, ti prendi un accidente, quindi bisogna vestirsi per forza.
Ne approfitto per salutare gli amici di
Cadempino.
Cadempino con il carnevale Zoccorin da Cadempin che inizia in questi giorni, quindi ecco, un saluto a tutti al Palamondo. Così l'ho detto.
No, ma
no,
ti vedo
grandi,
carico.
No, io sì, carico. Cioè, beh, ci sono tantissimi altri carnevali in tutto il Ticino. Vi ho detto, fare la lista è difficile, ma ecco, un saluto a chi ci ha mandato il messaggio.
Per nostra informazione abbiamo anche smanettato per capire se c'è il servizio di Nez Rouge, che però se non viene coinvolto dal carnevale non è operativo, quindi visto che ce l'avete chiesto e c'era un dubbio, potete verificare, nel carnevale importante di Bellinzona non saranno presenti come servizio, ma esistono ancora come servizio e negli anni anche loro avevano questa maschera da renna con il naso rosso in modo simbolico, a un'altra maschera che dava tranquillità in questo caso, Christian. Invece vogliamo passare un po' in rassegna le maschere della tradizione?
Sì, magari, visto che siamo anche in uno studio che ha dei riflessi di color viola, magari ne approfitto per parlare del colore viola, anche se tu hai già avuto la trasmissione dedicata ai colori, ma perché la credenza legata al fatto che il viola porti sfortuna arriva un po' da quello che stiamo raccontando, perché penso che appunto è una delle ipotesi, arriva da lì perché nel periodo, come dire, che precede la Quaresima, le compagnie teatrali avevano comunque un indotto importante, c'era il pubblico eccetera, e poi durante la Quaresima erano vietate anche le rappresentazioni teatrali, quindi nel periodo di Quaresima per le compagnie non c'erano degli introiti, non c'era possibilità di guadagnare, e pare che oltre a vietare questo, sulle porte c'erano degli addobbi di colore viola proprio per segnalare la Quaresima. E allora sembra che la, come dire, la credenza popolare che il viole porti sfortuna arrivi proprio da lì. Tra l'altro mi ricordo una scena di Fantozzi quando accompagna il conte Semenzana al casino e c'è una valigia viola che lui lascia lì, che non so, vabbè, scusate, è il momento culturale, ma siamo a carnevale, ci stava.
No, beh, è cultura assolutamente da conservare, quella di Fantozzi che i nostri giovani non conoscono più. Torniamo tra un attimo, se avete i vostri racconti noi vi ascoltiamo con grande piacere e interesse.
In a big blue eyes, did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure, now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Get you off, taking down her hair like, oh my god, taking off your shirt, I did that once, or twice, I know, fuck off, but I think I like her, she's so fun, wait, I think I hate her, I'm not that evolved, I'm sorry, she's missing it, sad, sad boy, not my business, but I had to warn ya.
Leggevo che siccome il carnevale arriva appunto, come dici, prima della quaresima ed era un po' storicamente il tempo degli eccessi, ancora oggi, e si consumavano uova, zucchero, burro, struto, roba bella leggera da digerire e quindi la frittura era un gesto gastronomico un po' rituale, consumare le cose grasse prima della fase di digiuno, perché dopo erano 40 giorni a stecchetto, no? E allora arriva questo dolce simbolo del carnevale, la chiacchiera, hai in mente? Perché si chiamavano, certo, chiacchiere? Perché pare, però è una teoria, non sono sicura che scientificamente è la teoria giusta, ma ho letto che quando le mangi, siccome fanno crack, fanno cuc, è una chiacchiera, è un rumore leggero e continuo, e siccome sono friabili e quasi parlano,
davvero?
E forse l'associazione.
Io sapevo anche che, almeno così un vago ricordo, ma chiediamo a chi forse ne sa di più, anche, cioè, tra gli ascoltatori, che visto che è un dolce anche che si prepara in questo periodo, anche le sembra, non vorrei sminuire il lavoro dei pasticceri, no, però relativamente semplice da produrre, ecco, lo si poteva fare facendo, proprio scambiando quattro chiacchiere. Beh, ma non bello, so quanta, come dire, quanto sia solida questa ipotesi.
E tra l'altro, sempre a livello culturale, si richiamano anche le frittilia, che erano dei dolci fritti nel grasso durante, nell'antica Roma, le famose Saturnali, di cui anche mi hai infarinato, scusa. La
bello, fantastico.
Sì, c'erano queste tradizioni romane dei Saturnali, poi trasformate nel corso dei secoli, diventate poi nel Medioevo le feste dei folli, una rivisitazione più medievale dei Saturnali, e poi ci sono state i passi, commedia dell'arte, fino al tempo nostro, dove, ecco, sembra proprio più un'occasione per il divertimento, un po' più superficiale rispetto a altri significati.
Ma sì, anche la, diciamo, il pregio di riuscire a scandire il tempo, sai che sono quegli avvenimenti fissi e regolari nel corso dell'anno che ti aiutano un po' a spezzare dalla routine. Sappiamo quanto anche faccia comunque del bene non pensare solo alla routine quotidiana in termini di lavoro eccetera, ma avere quell'attimo di leggerezza come il carnevale sa regalare.
Mentre
per chi lo festeggia, tra l'altro.
Per chi? Perché esatto, non c'è, ci sono i due fronti. Tra l'altro il dolce con il nome chiacchiera è per la Lombardia dalle nostre parti, in altri posti si chiamava, mi dicono, frappe in Lazio, cenci in Toscana, bugie in Piemonte, i crostoli in Veneto, le lattughe in alcune zone della Lombardia. Fatto sta che a me piacciono i bignieri pieni di che non è crema pasticcera, cos'è quella lì? È più alcolico, è buono.
Vabbè,
i bignè,
sì,
del carnevale, o le frittelle. Insomma,
le frittelle,
ecco.
Tra l'altro, ecco, hai ricordato alimenti anche fritti, eccetera, l'abbiamo detto all'inizio, da cui il nome il martedì grasso, il giovedì grasso, proprio perché si consumano dei cibi anche di questo tipo.
Vogliamo parlare tra pochissimo di maschere, quelle più famose che sono state protagoniste dei carnevali di tutte le varie epoche, e ci sono proprio questi personaggi che sono anche associati a delle regioni. Io non sapevo, per esempio, perché Arlecchino è bergamasco, perché non so, Pantalone arriva da, non so, Venezia regala Pantalone come personaggio, da Napoli arriva Pulcinella, e poi ci sono altri personaggi bolognesi, tipo il dottor Balanzone, che però non conoscevo prima che me lo raccontassi, me lo presentassi tu. Ci torniamo tra un disco.
Certo.
Mi accorgo adesso che sono cambiato. Non è divertente. Non trovo più le mie magliette nell'armadio. Ma che fregatura. Magari è solo un po' l'effetto di una donna che dice che ti ama, a volte non ritorna. E sento il vuoto, conosco poco di me. E forse no, non lo capisco mai. Come sta, cosa sarà di me? Ho tutto addosso, ma tu già lo sai. Io me ne accorgo adesso perché crescere fa paura. Mi guardo dentro e non ho più nessuna, nessuna. E davvero, sì davvero, tutto passerà, lo so che poi passerà anch'io. Oggi che non mi vedo, non mi vedo. Solo rumore, rumore, anche a vent'anni si muore. Non so fino a che punto posso spingermi per anestetizzarmi un po'. Diventare grandi non vuol dire essere liberi. Tornare indietro non si può. Più vado avanti, più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori. Sparisco un giorno, una notte, una vita, mi chiedono dove ti trovi. Non lo so io nemmeno, però a volte mi sento così. Parlo di te e tremo, sono sotto un treno. E forse no, non lo capisco mai. Come sta, cosa sarà di me? Ho tutto addosso, ma tu già lo sai. Io me ne accorgo adesso perché crescere fa paura. Mi guardo dentro e non ho più nessuna, nessuna. E davvero, sì davvero, tutto passa, lo so che poi passerà anch'io. Oggi che non mi vedo, non mi vedo, forse è vero. Cercare Dio, prometto sarò migliore, migliore. Fuori c'è solo rumore, rumore. Anche a vent'anni si muore, si muore, si muore. Un po' per la noia, un po' per errore. C'è qualcosa nell'aria.
A Allora, a me il carnevale non piace tantissimo, non lo sento, l'ho fatto, ma non è nella mia indole, non mi dice nulla. La mia bimba col suo papà è dentro in una Guggen, adesso lei non vede l'ora di sabato e domenica di partire, di fare la sfilata, poi partirà in trasferta.
Ah.
E questo lei le piace tantissimo, perché così viaggia, va a vedere altri carnevali. E niente, io invece ho un bel ricordo di una volta che lavoravo a Bellinzona presso una fisioterapia. C'era in giro un francese, francese me la cavicchio, e mi fa: ma cosa succede? Cioè, cos'è? Perché stanno sbrangando? Perché in una gioielleria stanno mettendo su sti cosi di legno, no? E perché coprono l'albero? Cioè, era abbastanza un po' scioccato nel vedere che veniva sbrangata la città, no? E io gli ho detto: ah, ma non lo sa. Arriva il carnevale,
Ti interrompiamo soltanto perché abbiamo ancora tanti messaggi da condividere. Grazie Isa per la tua sempre gradita presenza, e così abbiamo anche lo spunto per fare una riflessione in questo senso. Tony dice: le chiacchiere le mangio quando faccio la doccia, ma poi si spatasciano, come non capisco l'abbinamento. E invece Susan dice: buongiorno ragazzi, magari una chicca per voi, anche a Vienna esiste un bellissimo fasching, ma molto diverso. Il fasching inizia il 6 gennaio, termina con il martedì delle ceneri. Non ci si traveste, ma si frequentano dei balli nei palazzi della città. Non si indossano travestimenti, ma si mettono i frac e vestiti lunghi per le donne, e non si usano le maschere, perché durante il periodo dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria lei aveva paura degli attacchi alla sua persona, quindi non puoi coprire il volto, ecco. E poi una volta ogni mestiere aveva il suo ballo, ancora oggi esiste il ballo dei pompieri, dei farmacisti e via andare. Grazie Susan per questa contestualizzazione. Salutiamo con affetto e rispetto il Gerva, che dice: ecco, troppa bolgia, troppa gente, troppo casot, non si dorme un momento. Da non appassionato del carnevale, da residente in centro a Bellinzona, domani vi saluto, vado a Monte fino a mercoledì sera, in santa pace. Grande Gerva.
Beh, certo, abbiamo detto non tutti amano il trambusto, diciamo la folla, e poi rilacciandomi a quanto detto letto nel primo messaggio, penso che ci siano anche delle fasi, c'è chi lo ama a prescindere dall'inizio fino alla fine, da quando è giovane più in là nell'età, ma beh, c'è chi anche cambia, magari ci sono dei momenti, alcuni anni in cui non hai voglia di festeggiare, altri in cui vuoi recuperare, e voilà, quindi... diciamo che ognuno può scegliere. Carnevale, certo. Alla carte.
Certo che abitare in centro a Bellinzona è un impegno, con un po' di immagine.
Ha dei vantaggi e ha degli svantaggi. Sì. Diciamo
se fai il carnevale avrai dei vantaggi, che strisci in pochi metri e arrivi a casa tua. Però per il resto meno bene. Tornando alle maschere tradizionali, Chris,
sì, dai. Magari ha menzionato Arlecchino, che la maschera di Bergamo è, diciamo che Arlecchino era un po' un servo agile, un po' scansafatiche, furbo, allegro, insomma una maschera conosciuta, ma ci sono due versioni che sembrano narrare il perché abbia questa, diciamo, questo mantello, questi colori. La prima, forse la più diffusa, dice che Arlecchino era il figlio di una donna molto povera, che era costretto a mandare il figlio a scuola con abiti pieni di buche di toppe, quindi a un certo punto le altre mamme si sono messe assieme, hanno creato tutte assieme un vestito utilizzando i ritagli di scarto delle stoffe che avevano in casa. La seconda variante dice che era al servizio di un mercante così tirchio che lo vestiva con abiti ricavati da tutte le toppe dei vestiti vecchi. Insomma, da lì pare che arrivi questo, diciamo, abito molto variopinto.
Patchwork. Vai avanti con altri un paio di personaggi.
Non so, prendiamo Brighella, che abbiamo citato prima, era l'altra maschera di Bergamo, antagonista di Arlecchino. Era un po' un tipo scontroso, bugiardo, sempre pronto a complottare per il suo tornaconto, un po' un borbotta, un po' un dispettoso. Insomma, non fare il Brighella è anche un po' non fare il dispettoso, no? Ecco, viene un po' da lì.
È vero.
Poi non so, Gianduia, tipico della regione del Piemonte, aveva questo cappello a falde triangolari e la parrucca con il codino, insomma, anche questo un personaggio chiave molto importante. Poi Pulcinella l'hai menzionato prima, non possiamo fare la lista completa, ma è legato chiaramente a Napoli, con il naso gobbo, una maschera nera che contrasta con gli abiti piuttosto chiari e bianchi, insomma.
Però non mi devi dimenticare la maschera femminile più famosa.
Lasciamo dire te.
Ah, Colombina, certo. Figlia di Pantalone, che insieme al papà rappresenta la città di Venezia, incarna queste doti da domestica fedele e molto intelligente, e io credo che poi Goldoni l'abbia trasformata in qualcosa di femminista ante litteram, se pensiamo che l'ha scritto un uomo nel Settecento, e crea la meravigliosa figura di Mirandolina in una bellissima locandiera, che è un altro testo facilmente leggibile e sfogliabile. Leggetevi Goldoni in questo periodo del carnevale, omaggiate questo grande uomo straordinario che ha trasformato e messo più d'attualità la commedia dell'arte, utilizzandola anche per passare dei messaggi e per valorizzare la gente del popolo, ritenuta molto intelligente, molto capace. Ma tornando indietro nella storia, questi saranno gli ultimi minuti che ci dedichiamo, perché abbiamo ancora la storia dei coriandoli.
Sì.
Dobbiamo tornare a un po' agli esordi. Cos'è? Una specie di metamorfosi che facciamo quando andiamo a fare carnevale, e questo cambiamento di volto la natura ce l'ha regalato, Christian.
Beh sì, metamorfosi in natura ne conosciamo diverse, da me negli anfibi, che da uovo a girino, a poi animale adulto, ci sono gli insetti che fanno le metamorfosi, beh, i serpenti che cambiano pelle, insomma tutti questi esempi di metamorfosi in natura hanno anche poi ispirato noi esseri umani come segno del cambiamento. Insomma, molto importante.
E poi ci sono state due opere classicissime che anche queste meriterebbero di essere risfogliate: Di Verwandlung di Franz Kafka, è uscita nel 1916, quindi la sua metamorfosi, che è completamente diverso, questo mutamento come inteso come crisi dell'essere, rispetto al mutamento come struttura invece dell'essere voluta quasi dalle divinità, queste raccontate invece le metamorfosi di Ovidio in tempi antecedenti, un poema epico mitologico che raccontava la storia del mondo dalla creazione al tempo di Augusto, e tenuto assieme da queste trasformazioni. Pensiamo su tutte, una famosissima che viene spesso raffigurata, la famosa ninfa amata da Apollo, Dafne, che però non può amare, non può consumare perché è perfetta, e quindi viene trasformata dagli dei in un alloro. Questa è una delle infinite storie di metamorfosi. Anche noi potremmo trasformarci in alloro, ci trasformeremo, non so, in che cosa? Beh, Christian lo sappiamo. E voi in cosa vi trasformerete per pochi giorni? Per andare in giro vestiti da alloro? Beh, potrebbe essere una soluzione.
Senti un po', hai parlato di sì. Colombina, ti ho vista bella lanciata quando hai parlato di Colombina, figlia di Pantalone. Possiamo dire che era Colombina che aveva il pantalone in casa?
Passiamo un disco. Dopo mi racconti la storia dei coriandoli?
Dobbiamo raccontare la storia dei coriandoli, certo. Storia curiosa.
Ti ringrazio tantissimo per questa idea, quando hai detto caspita è vero, a carnevale la gente fa delle metamorfosi, il tuo ragionamento è partito da lì ed è davvero interessante analizzarlo, avremmo bisogno di più tempo, purtroppo siamo già addirittura d'arrivo, Christian, gli spunti arrivano dalla natura, la magia, i colori delle maschere di alcuni animali stupendi potrebbero ispirare le più belle maschere e far concorrenza a quelle veneziane.
Decisamente sono molte maschere con tema animali e personalmente ne ho indossata una, cioè zanzara tigre, improponibile, difficilissimo, un caldo assurdo, non lo farò mai più, poi mi sono detto che per una volta è meglio anche cambiare ambito e non pensare solo al lavoro con animali e piante.
Senti, ma no? Tu da formica, visto che hai studiato le formiche, non ti sei mai vestito?
No.
Perché?
No. Non meglio di no.
Meglio di
troppo
no.
Troppo scontato, appunto l'idea di poter interpretare qualcosa che cioè è diverso dal solito, no? Quindi ecco, cambiamo tema.
Assolutamente.
Quindi quest'anno ho cambiato.
Quest'anno fa
ambito.
Il cardinale, però ecco, anche lì ci sarebbero delle mantidi religiose, ma quelle non erano troppo vicine al tuo habitat naturale che...
Non mi vesto io da mantide perché sappiamo come va a finire con
male, malissimo.
Il maschio della mantide religiosa, piuttosto che vado in giro con una lente di ingrandimento a studiare le mantidi che si vestiranno a carnevale. Non è vero, sto scherzando. Comunque la storia dei coriandoli.
Sì, dai, esatto, la storia
prima
coriandoli.
Della chiusura, dai. Perché è una storia curiosa. Diciamo che l'origine dei coriandoli ha avuto luogo in Italia da ben due persone che ne hanno rivendicato la paternità. Si tratta di Ettore Fenderl, triestino, ed Enrico Mangili, milanese. Hanno avuto due storie nello stesso periodo, parallele, che hanno portato alla creazione dei coriandoli. Siamo nel 1875-1876 e all'epoca si utilizzavano anche proprio i semi di coriandolo avvolti nello zucchero, cioè il coriandolo nel senso la pianta, quindi avvolti nello zucchero, da lì la parola anche confetto, quindi erano proprio dei confetti. Oggi sapete che in alcune zone si lanciano i confetti per il matrimonio, quelli veri, quelli adesso che sono ripieni di qualsiasi cosa, mandorle, cioccolato, eccetera. Non a caso in molte lingue, per esempio il francese, per dire coriandolo si dice ancora confetti, i confetti sono i coriandoli, le confetti.
Voilà,
dopo questo excursus, diciamo che le due invenzioni, per quel che riguarda Enrico Mangili, che era un ingegnere milanese, ha preso spunto da quello che veniva, come dire, dai piccoli anelli o piccoli cerchiolini di seta che si usavano per, non di seta ma di carta, che usavano per la lettiera del bacco da seta, e da lì ha pensato di trasformarli in coriandoli. Cerco di stringere e di riassumere, mentre Ettore Fenderl, triestino, ho detto in un'intervista che li ha inventati per poterli lanciare dal suo balcone cercare di conquistare le ragazze. E nel suo racconto dice che la prima volta non è andata bene perché è arrivata la polizia a multarlo, ma poi da lì ne è nato un business che conosciamo ancora oggi, e il coriandolo poi ha conosciuto una grande evoluzione con tanti materiali diversi. Oggi ci sono materiali biodegradabili, ecosostenibili, che facilitano anche lo smaltimento, soprattutto per chi poi deve pulire dopo il carnevale.
Esatto, pensiamo a tutte le persone che poi si ritrovano coriandoli dopo un anno nell'armadio, ancora in parte, dici ma cosa, non diciamo dove finiscono i coriandoli, in posti più inattesi della casa corpo,
pensavo dell'abbigliamento.
No, infatti dovunque.
Però alla base si arriva da questi semi della pianta di coriandolo che si avvolgevano nello zucchero, poi nel gesso, eccetera eccetera, poi si è arrivati alla carta o ad altri materiali.
Quindi lanciamo una spolverata di coriandoli su tutti voi, buon periodo del carnevale, salutiamo anche chi da Biasca ci manda in dialetto stretch da Biasca e la sua riflessione. Dice Rosio, ho sentito che tu sedrea a parlare da carnevale, che bel 1048 anche al fo fac tu ci cortei che ho podu da visti ango na mota ma tu ci han antegni amo come disi sempre di volte da vec ve da na a mia vec cosa da mia vec cosa mezzu. È vero che a volte è difficile scegliere.
Beh sì, poi va molto a sentimento e come ti senti in quel periodo lì, se
ecco,
vuoi vestirti,
esatto,
da Tizio, Caio o Sempronio. Le nuove maschere di quest'anno. Ciao
Christian,
a tutti.
Grazie, buon carnevale, ci sentiamo dopo le vacanze.
Sì, ciao a tutti.
Ciao.